Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in Italia da Gramma Feltrinelli nel 2025. Un giorno tutti diranno di essere stati contro di Omar el-Hakad. È un saggio breve di intervento politico e morale. Nato dall'eco di un post diffuso dall'autore il 25 ottobre 2023. Nelle prime settimane dei bombardamenti israeliani su Gaza. Il titolo condensa la sua domanda decisiva, perché tante persone e istituzioni riconoscono un'ingiustizia soltanto quando denunciarla non comporta più alcun costo. El-Hakad, giornalista e romanziere nato al Cairo, è cresciuto tra Qatar, Canada e Stati Uniti. Non costruisce una cronaca lineare del conflitto, né un'analisi accademica. Alterna invece riflessione personale, critica del linguaggio pubblico e analisi delle promesse politiche dell'Occidente. Il libro esamina la distanza tra i principi universalistici proclamati dalle democrazie occidentali, libertà, dignità, diritti umani e le gerarchie di vite che, secondo l'autore, emergono nel modo in cui guerra, migrazioni e sofferenza vengono raccontate e giudicate. È un testo volutamente polemico, concepito per interrogare l'osservatore prima che la memoria trasformi la responsabilità presente in innocenza retrospettiva. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il prima della responsabilità contro l'innocenza costruita a posteriori. L'idea portante del libro è contenuta nel contrasto fra il prima e il dopo. Per el-Hakad, molte condanne morali acquistano consenso solo quando i fatti sono ormai conclusi. Gli equilibri politici sono cambiati e chi prende posizione non rischia più reputazione, relazioni o privilegi. Dire di essere stati contro diventa allora una forma di autorappresentazione. Permette di collocarsi dalla parte giusta della storia senza avere agito quando l'intervento poteva incidere, o almeno esprimere una dissociazione concreta. Il bersaglio non è soltanto l'indifferenza a sone individuale. L'autore mette in discussione un meccanismo collettivo che coinvolge governi, media, istituzioni culturali e pubblico. L'attesa di un consenso sicuro prima di nominare la violenza con parole inequivocabili. La memoria, in questa prospettiva, non è neutrale. Può diventare uno strumento di assoluzione, capace di cancellare esitazioni, silenzi e giustificazioni precedenti. Il valore del saggio sta nel rendere operativa questa intuizione morale. Il lettore non viene invitato a immaginare astrattamente come giudicherà il passato, ma a valutare quali costi accetta oggi nel formulare un giudizio. La domanda implicita non è se l'indignazione futura sarà sincera, bensì se la responsabilità abbia significato quando non è ancora socialmente conveniente esercitarla. Secondo, Gaza come verifica della promessa universalistica dell'Occidente. El-Hakad usa Gaza come banco di prova delle dichiarazioni occidentali sulla tutela universale della dignità umana. Il suo argomento non consiste nel negare l'esistenza di regole, trattati o linguaggi dei diritti. Riguarda piuttosto la loro applicazione selettiva. Quando le norme vengono invocate con forza in alcuni contesti e relativizzate, sospese o rese linguisticamente opache in altri, e se cessano di apparire principi imparziali e rivelano la loro dipendenza da rapporti di potere. Il libro presenta quindi Gaza non come un evento isolato, ma come il punto in cui una contraddizione politica e morale diventa difficile da ignorare chi viene incluso nella sfera della protezione e chi può essere trattato come sacrificabile. L'autore collega questa questione alla storia più ampia delle guerre, delle frontiere e delle migrazioni, senza trasformare il testo in una ricostruzione sistematica di tali vicende. La sua tesi è che l'universalismo non si misura dalle formule solenni, ma dalla capacità di riconoscere uguale valore a vite lontane, impopolari o politicamente scomode. Questa impostazione rende il saggio un attacco alle rassicuranti eccezioni-spiegazioni che descrivono la sofferenza civile come inevitabile, marginale o troppo complessa per richiedere un giudizio. Per El-Akkad, proprio la complessità non può annullare la responsabilità di chiamare in causa il potere. Terzo, la critica al linguaggio mediatico, che attenua o distribuisce la violenza. Una dimensione centrale del libro riguarda il linguaggio con cui il discorso pubblico rende intelligibile la guerra. El-Akkad osserva che le parole non si limitano a registrare i fatti, stabiliscono proporzioni morali, indicano chi possiede voce e credibilità e possono trasformare azioni compiute da soggetti concreti in eventi apparentemente senza autore. Formule impersonali, eufemismi e richiami automatici all'equilibrio possono attenuare la percezione della responsabilità, soprattutto quando vengono applicati a una sofferenza già resa distante dalla geografia e dalla disuguaglianza politica. La critica non equivale a chiedere una comunicazione semplificata o emotiva. Al contrario, il libro insiste sul fatto che la precisione linguistica è una pratica etica. Definire con chiarezza ciò che si osserva significa sottrarsi alla comoda ambiguità che rende l'orrore amministrabile. In questa prospettiva, anche l'apparente neutralità richiede esame. Un linguaggio che evita sistematicamente di nominare agenti, cause e conseguenze può presentarsi come prudente mentre, nei fatti, protegge la versione dominante degli avvenimenti. El-Akkad mostra così perché la battaglia sulle parole non sia secondaria rispetto a quella politica. Le parole determinano quali morti diventano lutto pubblico, quali vengono trasformate in statistiche e quali domande appaiono legittime. Leggere criticamente significa allora chiedersi non solo che cosa viene detto, ma anche quali termini, soggetti e responsabilità restano fuori campo. Quarto. Dalla testimonianza al pamphlet, una forma letteraria costruita sull'urgenza. Un giorno tutti diranno di essere stati contro, non adotta la forma del reportage tradizionale, del romanzo o del saggio accademico. La sua struttura ibrida, insieme testimonianza, confessione, polemica e meditazione morale, corrisponde al problema che affronta. El-Akkad rifiuta l'illusione che, davanti a una catastrofe in corso, sia sempre possibile attendere la distanza necessaria per produrre un'analisi impeccabilmente ordinata e priva di coinvolgimento. L'urgenza non elimina il ragionamento, ma ne modifica il tono. La voce dell'autore si espone. Dichiara la propria frattura con le certezze politiche cui aveva creduto, e non finge una serenità analitica che il tema renderebbe artificiale. Questa scelta ci può risultare impegnativa per chi cerca una trattazione documentaria completa o un programma politico dettagliato. Il libro offre soprattutto un intervento argomentativo, non una guida esaustiva alla storia del conflitto, né un catalogo di soluzioni. Tuttavia, è proprio questa delimitazione a definirne la funzione. La forma breve e incalzante concentra l'attenzione sullo scarto tra il sapere e l'agire, tra la disponibilità di immagini e informazioni e la persistenza dell'inazione. Il testo non usa la letteratura per rendere la tragedia più digeribile. Usa una prosa nitida e vulnerabile per opporsi alla normalizzazione. La sua efficacia dipende dunque meno dalla neutralità del registro che dalla coerenza fra forma, posizione e tema dell'urgenza. Infine, rottura con il privilegio e limiti di una lettura che chiama in causa il lettore. La conclusione politica del libro è radicale. El-Akkad non chiede soltanto maggiore coerenza nell'applicazione dei valori occidentali, ma mette in dubbio il sistema di appartenenze e privilegi che decide chi è pienamente incluso in quei valori. La sua critica riguarda la tendenza a considerare libertà, sicurezza e diritti come beni realmente universali in teoria, ma concretamente graduati secondo nazionalità, razza, religione, cittadinanza o utilità geopolitica. Gaza diventa il caso più urgente di tale gerarchia, mentre il ragionamento si allarga a chi resta fuori dalla terra del privilegio occidentale. Questa impostazione chiede al lettore più di una solidarietà sentimentale, richiede di esaminare come il proprio accesso alla sicurezza e alla credibilità pubblica possa dipendere da strutture che altri escludono. È anche l'aspetto più divisivo dell'opera. Il tono accusatorio e la richiesta di una rottura possono generare resistenza, perché non lasciano molto spazio alla comoda posizione dell'osservatore benintenzionato. Inoltre, chi desidera proposte istituzionali articolate può trovarvi un limite e la CAD privilegia la diagnosi morale rispetto al progetto operativo. Ma il limite è inseparabile dalla sua scelta di genere. Il saggio vuole prima interrompere le razionalizzazioni che rendono accettabile il silenzio. La sua domanda pratica, pertanto, non è quale gesto assolva definitivamente l'individuo, ma come evitare che la coscienza arrivi sempre quando non serve più a nessuno. In conclusione, questo libro è indicato a lettori interessati alla Palestina, alla politica internazionale, all'etica dell'informazione e alle contraddizioni delle democrazie liberali. Può essere utile anche a chi studia giornalismo, storia contemporanea, diritti umani o comunicazione pubblica. Non è però il volume più adatto a chi cerchi una ricostruzione cronologica completa del conflitto israelo-palestinese, un manuale diplomatico o una presentazione equilibrata, nel senso di simmetrica, fra tutte le posizioni. E la CAD sceglie esplicitamente la forma dell'intervento e dell'accusa morale. Il beneficio intellettuale della lettura risiede nella sua capacità di rendere visibili abitudini spesso normalizzate a tendere il consenso prima di parlare, confondere cautela con neutralità, affidarsi a un linguaggio che attenua le responsabilità. Immaginare i diritti come universali, senza verificarne l'applicazione concreta, rispetto a molti saggi sulla guerra. Il libro si distingue perché non mette al centro soltanto gli attori direttamente coinvolti o le decisioni dei governi. Interroga la posizione di chi osserva da paesi protetti, consuma notizie, usa parole apparentemente innocue e costruirà in seguito il proprio ricordo degli eventi. La sua brevità, la prosa diretta e l'intreccio di riflessione personale e critica politica gli danno la forza di un pamphlet contemporaneo più che di un'analisi specialistica. Non offre una consolazione né una soluzione definitiva. Offre un criterio scomodo, ma utile valutare le convinzioni morali nel momento in cui esprimerle comporta ancora un rischio. Per questo resta una lettura rilevante e deliberatamente inquieta. Se vuoi supportare Omar e la CAD, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!